dice il grande Razzi, l'Europa è bella, ma non ci vivrei. Il nostro modulo di questa settimana e della prossima settimana riguarda l'Unione Europea. È mia intenzione cambiare la struttura del modulo. Di solito dovrei cominciare dandovi informazioni di inquadramento di base e poi approfondire. Però per l'Unione Europea preferisco invece iniziare con un inquadramento storico-teorico, e già questo incomincia a spargere terrore, dell'Unione Europea per capire che cos'è l'Unione Europea. Allora, l'Unione Europea esiste da un po' di anni, la Comunità Europea esisteva prima, la Comunità Economica Europea è stata quella iniziale, insomma è dal 1956 che esiste l'Organizzazione Europea. Sono passate di conseguenza 60 anni quasi, e la domanda che cos'è l'Unione Europea è una domanda senza risposta. Noi non lo sappiamo, nessuno è in grado di dare una risposta su che cosa sia l'Unione Europea, e voi capite che questo è meraviglioso, nel senso che noi viviamo una realtà che si forma attorno a noi e senza che siamo in grado di dare ad essa una definizione. È un po' inquietante, ma è anche molto divertente da qualche punto di vista, è stimolante. L'Unione Europea cambia, evolve, cambia natura, senza uno schema di base e senza che noi possediamo le categorie per l'inquadramento teorico. E di categorie vorrei incominciare a parlarvi. Cosa intendo per categorie? Noi viviamo in un sistema giuridico che ha un suo forte inquadramento teorico, e quello non altro, è l'inquadramento teorico è dato dalla nostra esperienza storica. La nostra esperienza storica si basa sullo Stato moderno e sullo Stato unitario. Torniamo a prime lezioni. Questa costruzione tipicamente europea dello Stato nazionale, dello Stato unitario e dello Stato sovrano, non sono sinonimi ma comunque fotografano aspetti dello Stato moderno, questa costruzione tipicamente europea è centrale per la nostra esperienza giuridica e per la nostra costruzione delle cose. Tutto deriva dallo Stato. E vi dicevo, forse la seconda ora di lezione più o meno, che questo poteva essere tranquillamente l'inizio e la fine, anzi, come dicono i fighissimi, l'alfa e l'omega del discorso, perché lo Stato risolveva l'esperienza giuridica. Oggi non è così. Noi siamo tutti giuristi un po' in crisi, bellissima questa cosa, perché non abbiamo più un punto di riferimento così fisso, no? Ieri ci sono state le iniezioni dei midterm, Obama e l'altra zoppa, uno potrebbe dire chi se ne frega, invece noi abbiamo ripercussioni, perché il sistema che ormai si è integrato tramite mercati, e chi governa in America finisce con incidere su accordi internazionali che incidono pesantemente sulla nostra attività normativa, sulle nostre norme. Però i nostri concetti sono ancora legati a quello che è l'origine, e cioè lo Stato unitario, che è lo Stato sovrano, il concetto di sovranità statale, è quel sistema fatto con le frontiere, con il principio di esclusività, con la prevalenza delle norme interne su qualsiasi altra norma e l'esclusione di qualsiasi altra autorità dal proprio territorio. È un problema superato, per Dio, affatto. L'Ucraina, per esempio, ha questo problema attualmente, no? Si sono svolte due elezioni è quella dello Stato che è sovrano per quanto riguarda il diritto internazionale, che è l'Ucraina, è stata fatta tempo fa. L'altra settimana l'hanno fatta i territori filorussi, ma questa elezione è un'elezione che è stata contestata dalla comunità internazionale occidentale, riconosciuta dalla Russia, come dire, lì si sta discutendo attorno alla sovranità statale. Lo Stato ucraino dice: io non posso riconoscere altre autorità nel mio territorio, per cui quando si vota in quei territori lo decido io. E non accetto e non riconosco elezioni autogestite. Di questi giorni è la sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo sulla questione referendum per l'indipendenza della Catalogna. Anche lì si basa la questione sullo Stato sovrano, no? La Catalogna vuole secedere, vuole diventare uno Stato autonomo, dice di volerlo, perché poi tra dire e fare c'è in mezzo il quattrino, e gli organi dello Stato nazionale spagnolo rispondono: no, tu non puoi farlo, perché noi siamo uno Stato sovrano e tu sei cosa? Tu sei un ordinamento derivato. Un ordinamento derivato, da noi possono essere regioni e gli enti locali, sono enti che hanno autonomia, autonomia politica, hanno funzioni, hanno competenze, eccetera, ma il loro potere non è originale, non è un potere sovrano, ma è un potere derivato. Sovranità e potere derivato sono antagonisti come significato. Perché? L'ente sovrano è l'ente originale, è come il Dio che crea, non è creato. Lo Stato si impone di fatto e non deriva la sua legittimazione da altri ordinamenti. Le regioni, i comuni e le province non si impongono di fatto, sono enti che derivano la loro legittimazione dallo Stato unitario. Vedete che lo schema regge. Se la Catalogna vuole secedere, deve fare una rivoluzione, perché l'ordinamento spagnolo non lo consente, non è nei poteri che possono derivare dallo Stato unitario della Costituzione spagnola. Così come se il Lombardo-Veneto volesse secedere, io sarei d'accordo. Un po' di padani in meno in Padania, il mio obiettivo di vita, svuoterei la Padania di padani, li riempirei di oche. Beh, lasciamo stare. Se la Padania vuole secedere, non lo può fare, perché con gli strumenti dati dall'ordinamento sovrano non è ammessa la secessione. Dovrebbe fare una rivoluzione. Stavano già preparando delle possenti armi, dei meravigliosi carri armati fatti di latta e trattori. Perché no? Capita nella vita, no? che un ordinamento si spacchi. La Cecoslovacchia si è spaccata in due, in via del tutto amichevole, si sono scisse. La Jugoslavia, dica.
Ma è sul referendum del Kosovo, l'indipendenza che si è staccata dalla Serbia?
Sì, ma lì c'è stato un problema di costruzione di un nuovo Stato a seguito di una guerra. È una guerra non dichiarata, una guerra che a noi abbiamo partecipato, noi abbiamo allegramente bombardato Belgrado, giusto perché ci piaceva, e il Kosovo aveva una protezione internazionale, quello per la Serbia è stato un atto illegittimo. Di fatto si è staccata. La protezione internazionale, quello che può succedere per i territori filorussi dell'Ucraina, quello che è successo per molti stati, no? Può capitare. Se la comunità internazionale fosse d'accordo a staccare la Lombardia dall'Italia e Salvini avesse la forza di imporre questa decisione sovrana del popolo lombardo, l'Italia dovrebbe dire protestiamo vivamente, eccetera, dopodiché di fatto si instaurerebbe un nuovo Stato, ma si instaura di fatto, non perché deriva la sua autorità da altri. Anche la protezione internazionale non è una condizione di nascita nello Stato sovrano, è una condizione di fatto, perché se altri dicono ma tu sei scemo, statene là, Salvini ha finito di protestare, no? È chiaro, cioè ci vuole un potere, una forza di fatto. Sono questioni che riguardano la storia e le forze nella storia. Allora, lo Stato unitario crea soggetti derivati dallo Stato unitario, forme di autonomia. Lo Stato unitario, dall'altra parte, crea organizzazioni internazionali. Ci sono un sacco di organizzazioni internazionali, per esempio l'ONU, per esempio la NATO, per esempio la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e il Consiglio d'Europa. Sono tutte organizzazioni internazionali e queste sono un'altra derivazione dello Stato. Anzi, si dice che lo Stato moderno ha una data di nascita che vi ho già ricordato, il 1648, fine della guerra dei trent'anni, Renzo e Lucia si sposano, e Trattato di Vestfalia. Perché il Trattato di Vestfalia manifesta la nascita dello Stato moderno? Perché per la prima volta il trattato non è stato firmato tra re per regolare i loro rapporti di signori, ma tra stati. Tra stati come protagonisti del diritto internazionale. Sopra lo Stato unitario c'è l'ordinamento internazionale, il diritto internazionale, ma questo diritto internazionale non ha la sua soggettività, perché è un ordinamento che deriva dagli stati. Così è. Gli stati, facendo tra di loro accordi, stipulando trattati, aderendo a convenzioni internazionali, sviluppa il diritto internazionale, ma la soggettività del diritto internazionale sta in capo soltanto agli stati. Sono loro soggetti. Il diritto internazionale è un diritto molto sofisticato per alcuni aspetti, ma molto primitivo per altri, perché ricorda il diritto privato, cioè gli stati unitari stanno nel diritto internazionale come persone giuridiche di diritto internazionale, sul piano di parità, sono tutti uguali. Ora, non c'è dubbio che tra le organizzazioni internazionali ci sia anche l'Unione Europea. L'Europa è nata in forza di un trattato, il Trattato di Roma, ed è nata come organizzazione internazionale. È un'organizzazione particolarmente intensa, ci possono essere organizzazioni internazionali molto leggere per gli impegni reciproci e organizzazioni internazionali molto pesanti per la loro organizzazione, per la loro struttura e per la loro capacità di stringere i rapporti tra gli stati che ne sono membri, e indubbiamente la Comunità Europea è di questo secondo tipo. Il modello più stretto, diciamo più organizzato e più limitativo degli stati che ne sono parte, il modello più forte di organizzazione internazionale è la cosiddetta confederazione. Questi sono concetti abbastanza diffusi. Quando si parla di confederazione si parla di un'organizzazione internazionale che prende insieme più stati, a cui aderiscono più stati su base volontaria, firmando un apposito accordo, un trattato, e questa confederazione assume dei poteri nei confronti degli stati. Gli stati trasferiscono alla confederazione alcuni poteri, ne costituiscono gli organi, possono avere assemblee rappresentative degli stati, possono avere organi esecutivi, possono avere giudici comuni e così via. Sono organizzazioni pesanti, ma sono sempre organizzazioni internazionali e basate su un trattato e da cui gli stati escono quando vogliono, in teoria. La storia ci ha dimostrato che spesso queste confederazioni scivolano, cambiano pelle e finiscono con diventare federazioni. Perdono un con, ma non è questo il significato, perché la federazione è una forma di Stato unitario, mentre la confederazione è una forma di organizzazione internazionale. La federazione è uno Stato unitario. Questo passaggio è un passaggio storico. Eccoli qui. Questi sono i sudisti e questi sono i nordisti. Le giubbe grigie e le giubbe blu, i confederali e i federali. La guerra civile americana si è scoppiata e si è sviluppata su questa frattura. Cosa sono gli Stati Uniti d'America? Il Nord diceva una federazione e il Sud diceva una confederazione. Qual è la differenza? La differenza è del potere che questa struttura ha di tenere unita gli Stati membri e imporre cose agli Stati membri. E i passaggi da confederazione a federazione si sono svolti in diversi posti, ma si sono svolti sempre tramite una guerra. Chi sono questi? Voi avete mai saputo che c'è stata una guerra civile svizzera? Ha fatto quasi 100 vittime. Quella americana ne ha fatto 50.000. E si è svolta un po' prima, nel 47, questa è la battaglia Gefecht bei Lünern, che non so neanche dove sia, ma deve essere comunque in Svizzera, e la guerra è sorta sulla esatta stessa matrice di quella americana, quella che sarebbe seguita a quella americana, e cioè sulla prevalenza di un modello federale rispetto a quello confederale. Anche qui c'erano gli stati del nord, federali, di lingua prevalentemente tedesca, di religione prevalentemente protestante e di economia prevalentemente industriale, rispetto agli stati del sud che erano prevalentemente di lingua latina, prevalentemente cattolici e prevalentemente contadini. L'oggetto della guerra era il tasso di autonomia e di separazione che avevano i cantoni, cioè gli stati originali, rispetto alla struttura comune. E cioè se erano cantoni che si erano alleati in una confederazione come stati indipendenti sovrani, oppure se erano sostanzialmente delle regioni assoggettate a uno stato unitario di tipo federale. Anche questa è stata una guerra civile, anche se noi in Italia non l'abbiamo studiata così, è stata una guerra civile, la guerra austro-prussiana, anche qui una guerra attorno alla costruzione di una federazione, tra due modelli per concepire quello che sarebbe stato uno Stato unitario di lingua tedesca, tra un modello prussiano di federazione, che poi ha vinto, e un modello austriaco di confederazione, molto più lasco, più tenue come imposizione, che conservava in capo ai vari staterelli e statoni, perché l'Austria è un impero, e non autonomia ma una sovranità. La domanda è sempre di chi è la sovranità? Chi è che ha il potere ultimo? E vedete che questo passaggio è un passaggio che non è stato mai indolore. Oggi nei stati federali, ne parleremo poi la settimana dopo parlando delle regioni, ce ne sono diversi, ma diciamo che l'esperienza storica fotografa questi tre stati federali come esempio di federazione. Quando i nostri costituenti parlavano di autonomia, regioni, eccetera, avevano in mente tre stati federali: la Svizzera, gli Stati Uniti e la Germania, molto diversi, ma tutti e tre costruiti tramite un atto di forza, il passaggio dal mondo degli accordi diplomatici tra stati sovrani al mondo dello Stato unitario di tipo federale è un atto di forza, è un atto di forza cruento. In America non lo è stato subito, perché in America avevano gli articoli della Confederazione iniziale e poi hanno fatto la Costituzione degli Stati Uniti. Ma la Confederazione degli Stati Uniti non definiva la natura di questa nuova federazione. Non c'erano ancora le categorie, sono stati i primi e non avevano la tranquillità di adottare una certa categoria. Il passaggio alla Costituzione americana è stato un passaggio anche un po' truccato, perché alcuni stati non erano d'accordo a costruire lo Stato federale. New York e Rhode Island non sottoscrissero subito il nuovo accordo e questo fu imposto. E questo passaggio è un passaggio che è stato vissuto con molta oscurità, tanto è vero che politicamente si schierarono due partiti, i federalisti e gli antifederalisti, ma non è che gli antifederalisti fossero contrari alla Costituzione degli Stati Uniti, erano contrari all'interpretazione federalista degli Stati Uniti, più favorevoli a un'interpretazione di tipo confederale. Noi restiamo stati, 13 stati sovrani, cediamo una porzione della nostra sovranità agli Stati Uniti e questo si vede nella Costituzione, ne parleremo la settimana 21. Bene, e l'Europa cosa c'entra in tutto questo? Qui troverete, se non ve la leggo ma può esservi utile, una cronologia europea che ho costruito anni fa con una certa fatica, che vi dà l'idea di quale sia stata la difficoltà di individuare e costruire un modello originale, totalmente originale. E la prima parte riguarda i precedenti della Comunità Europea, parliamo dai 47 per arrivare ai 57. E questa prima parte è una cronaca di tentativi e errori, di fallimenti, di cose immaginate e cose perse, e di problemi detti e non detti. Che cosa sia l'organizzazione europea già allora era oggetto di discussione. C'erano movimenti di tipo federalista, ne avete sentito parlare probabilmente con grandi pensatori, e c'erano resistenze degli stati nazionali. Ogni volta che si cercava di fare un passo verso una maggior unità europea, scattavano nazionalismi e reazioni anche dei corpi elettorali contrari e così via. Oggi noi abbiamo un interessante dibattito tra Juncker e Matteo Renzi sulla banda dei burocrati. Non so se avete sentito che pare che Renzi abbia detto che non siamo disposti ad essere governati da una banda dei burocrati. Juncker si è offeso e ha detto: I have to say to my friend Matteo Renzi che deve portare più rispetto per la Commissione, che non è una banda di burocrati ma è più legittimata dei governi nazionali. Testuale, è bella questa cosa, è più legittimata la Commissione dell'Unione Europea o è più legittimato un governo nazionale? Perché su questo si sta svolgendo una battaglia che vede da un lato Italia e Francia, dall'altro Germania, Danimarca, eccetera, e Commissione, su quale sia la tassatività delle regole finanziarie imposte dall'Europa sui bilanci nazionali. E cioè se un presidente di uno Stato membro possa dire: carini, io per 2 anni sospendo gli accordi dell'Unione Europea perché ho bisogno di fare un'operazione. Voi penserete, sono 2 stati del sud, 2 stati di lingue latine. No, perché quello che ha fatto la Germania e anche la Francia all'inizio, per superare la crisi indotta dall'unificazione della Germania, la Germania ha disapplicato i parametri di Maastricht per 2 anni. Nessuno, cioè veramente c'è stato anche un po' di polemica, anche la Commissione ha fatto causa a Germania e Francia, l'ha persa, e capitano eventi per cui uno Stato dice: io sono uno Stato sovrano, sono io lo Stato sovrano e io sono l'ordinamento democratico, sono legittimato dal mio popolo e tu non mi puoi opporre delle cose tassative perché sei un burocrata. E vedete che a distanza di quasi 60 anni noi stiamo tirando fuori temi che sono temi che hanno le loro radici là. Allora, vorrei dirvi un quarto d'ora di storia europea innanzitutto e poi vi farò 45 minuti di storia di sviluppo dell'Europa, del suo mercato, per farvi capire la dimensione del problema. È tecnocratica l'Europa? Si dice l'Europa è in mano dei tecnocrati. Non è un ordinamento pienamente democratico, anzi c'ha un grosso deficit democratico. Questa è una tiritera che sentirete ripetere. Giovanotti avrà fatto anche un rap su questo, immagino. In ogni dibattito c'è qualcuno che dice: sì, ma c'è il deficit democratico dell'Europa. Allora, parlare di deficit democratico dell'Europa è un po' una stupidaggine, perché l'Europa è nata così. È nata fuori dagli schemi della democrazia, o meglio, fuori degli schemi della politica. L'Europa è nata perseguendo un modello tecnocratico, deliberatamente. Come mai? Ma perché queste sono state le condizioni che hanno consentito all'Europa di partire. Star bassi, il basso profilo. E poi perché c'è dietro una cultura ideologica. La storia incomincia con il piano Marshall. Il piano Marshall era il piano previsto dagli Stati Uniti di aiuti agli stati europei che erano usciti distrutti dalla guerra. E gli Stati Uniti hanno detto: sentite, facciamo così, organizzatevi in modo che noi trasferiamo dei soldi all'organizzazione e non stiamo a inseguire ogni paese, il singolo governante che poi cambia, eccetera. C'è stato un forte impulso degli Stati Uniti all'unificazione europea. Gli Stati Uniti offrirono questo piano anche all'Unione Sovietica. Dissero: entrate anche voi in questa organizzazione europea. C'era naturalmente una serie di clausole che i russi rifiutarono perché sottoponevano la produzione industriale al controllo comune. Era come dire: voi smettete di avere un'economia indipendente e entrate nell'Europa con le regole occidentali. E i russi risposero di no. E tutta l'organizzazione europea si sviluppa questa concorrenza tra blocco orientale e blocco occidentale. L'Unione Europea, la Comunità Europea, ha fatto dei passi avanti nella sua organizzazione e a ogni passo ha risposto un passo avanti dell'organizzazione del blocco sovietico. Cioè, è stata costruita la guerra fredda, che è culminata nel 61 con il muro di Berlino, questi anni 61, l'Unione Europea entra in vigore nel 57, e la Comunità Europea nel 57, per cui vedete che c'è una certa coerenza, e una parte della guerra fredda è stata la costruzione del sistema europeo, cioè di un mercato comune europeo. Si chiamava Comunità Economica Europea e aveva come suo obiettivo il mercato. C'è da dire un'altra cosa, come non mi stancherò mai di ripetere, la mia generazione è la prima generazione di europei che non conosce la guerra. Cioè, a parte quella che si vede in televisione, ma poi è in televisione e basta col telecomando fare così e la guerra non c'è più. Mentre se ti bombardano la casa non c'è un telecomando che basti, massimo potrebbe servire una contraerea, ma ha controindicazioni. Prima generazione di europei che non conosce la guerra. Da quando? Dai tempi dei romani quantomeno, no? Cioè l'Europa è sempre stata in situazioni di guerra, più o meno cruente, atroce e atroce, ma lo è stata da sempre. Le guerre bizantine, 500, vado a memoria, per cui 550, sono durate molto a lungo, dopo Cristo, hanno ridotto la popolazione italiana a un decimo. Causa delle pestilenze, le carestie, eccetera. La guerra dei 30 anni ha fatto degli sconquassi in Europa. Giusto per ricordare un po' di cose, no? Poi parliamo delle guerre mondiali, ma anche le guerre di indipendenza hanno fatto dei loro bei massacri. Allora, la prima generazione di europei che non conosce la guerra, devo dire la verità che non ne sentiamo la mancanza, è debitrice di questo stato di privilegio anche l'Unione Europea, alla Comunità Europea, cioè la costruzione di un sistema di alleanza europea, di una comunità europea, ha sterilizzato alcune delle cause storiche di conflitto. Per esempio, il bacino della Saar e il bacino della Ruhr, che sono le due regioni carbonifere sul Reno e quindi sono due regioni in cui si è sviluppata l'industria pesante, siderurgica tedesca, e quindi le due regioni che hanno prodotto armi, e sono due regioni economicamente strategiche, soprattutto prima che si diffondesse il petrolio. Per fare l'acciaio bisogna avere acqua e energia, l'energia era il carbone stava lì. Il governo di quelle regioni è stata causa della guerra, della seconda guerra mondiale, della prima guerra mondiale, della guerra franco-prussiana del 70, quantomeno. E la prima risposta data dall'Europa post-bellica a questo dinamite messa lì è stata comunità. La prima comunità a nascere è stata proprio la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la CECA. La CECA è nata nel 51, firmato il trattato, per cui 5 anni prima che si cominciasse a scrivere il Trattato di Roma, e la CECA ha avuto un successo strepitoso. La CECA ha messo sotto governo la voce acciaio, industria siderurgica, governo del bacino del Reno, governo dell'energia. Alla CECA ha seguito l'Euratom. L'Euratom era la Comunità Europea per l'energia nucleare, che ovviamente era un'altra questione piuttosto delicata. Per cui le fonti di energia europee sono state messe sotto un regime comune invece di essere oggetto di conflitto franco-prussiano, franco-tedesco. E metterle sotto un regime comune ha significato inventarsi un'organizzazione internazionale fatta apposta per questo. ed è stato uno strepitoso successo. Successo perché poi ha comportato un grande sviluppo economico. E grazie a questo esempio è partita poi la costruzione della comunità europea, della comunità economica europea, sulla stessa immagine. Allora, pochi paesi, Francia, Germania, il Benelux, cioè Belgio, Olanda e Lussemburgo, e l'Italia. L'Italia si è infilata soprattutto perché aveva bisogno di recuperare relazioni internazionali dopo la debellazio, dopo la sconfitta della guerra mondiale, anche se gli italiani non ne sono persuasi, noi la guerra l'abbiamo persa, gli italiani sono tutti l'abbiamo persa, però c'era quel rigore che ci è stato negato, le solite cose, e c'era il bisogno di uscire dall'isolamento, e per di più producevamo un po' di carbone e soprattutto esportavamo minatori, tantissimi. Questi sei paesi hanno organizzato la CECA, per cui l'energia e il carbone, e questi sei paesi hanno sottoscritto il trattato per l'Unione Europea, per la Comunità Europea. Piccola realtà, questi paesi significa tre stati grandi, Germania, che allora era solo Germania occidentale, Francia e Italia, e i tre stati piccoli del Benelux. L'hanno costruito secondo un modello che è un modello tipicamente liberale e tecnocratico, ma questo non lo dico io perché sono critico, io non sono neanche particolarmente critico, lo dice la stessa letteratura contemporanea. Uno dei grandi padri dell'Europa è Jean Monnet. Jean Monnet era uno che scriveva a favore della tecnocrazia, cioè diceva: la politica ci ha portato alla guerra mondiale, la tecnocrazia ci salverà, darà razionalità. La tecnocrazia governerà un mercato con le armi della tecnica, dell'economia, eccetera, a condizione che esca la politica. Più mercato, meno politica. Sembra il programma dei repubblicani americani, in qualche modo, no? Che è un programma di storia del pensiero liberale. Nulla di strano. Rispetto a questo modello, la costruzione della scatola è assolutamente coerente. Non si parla di governo, non si parla di legge europea, si parla di commissione europea, si parla di regolamenti europei. Tutta la terminologia è tenuta di basso livello. Giuliano Amato una volta disse: più che una grande organizzazione internazionale, sembra un'unione tra i comuni, un'associazione dei comuni per gestire lo scuolabus. Piccoli comuni che si mettono d'accordo per mandare il pulmino giallo a prelevare i bambini per portarli a scuola. È una funzione amministrativa che non implica un'assemblea politica e un governo politico. Basta mettere tre impiegati un po' non proprio decotti a fare un accordo su dove passa, a che ora e come si dividono i costi. Questa è l'impostazione che ha avuto la Comunità Europea. Necessariamente non democratica, perché non politica, non aveva funzioni politiche. Il problema è capire quale funzione avesse, ed essendo il 58 ve lo racconto dopo.